In ogni caso, siamo riconoscenti che siamo ancora in vita. Abbiamo conosciuto la grazia di Dio, abbiamo ricevuto la luce per questo tempo e di sapere di cosa si tratta. Ci sono poche persone sulla terra che veramente sanno di quello che sta avvenendo in questo tempo. Possiamo essere molto grati a Dio perché ha dato luce in mezzo a tutte le tenebre, ha dato chiarezza in mezzo a tutta la confusione. Ha messo la sua parola originale sul lampione in mezzo a tutte le interpretazioni. Se dovessimo contare tutte le cose buone che Dio ha fatto per noi, saremmo felici attraverso tutta la nostra vita. Dio ha fatto grandi cose per noi. Ho pensato già in Israele e ora quando siamo ritornati a quanto le persone possono essere unilaterali, a quanto possono fornire informazioni, proclamare mezze verità, eccetera, e a quanto Dio sia completo ed esauriente nelle sue informazioni. Lì non manca nulla. Dio ha detto tutto quello che dovremmo sapere e lo ha detto in modo equilibrato. Vi faccio un esempio. Quando ascoltavo le notizie alla TV in Israele, negli Stati Uniti o nei notiziari americani mostravano solo quando i carri armati andavano avanti per intervenire. Alla televisione israeliana si vedevano i giovani arabi che prendevano le pietre e le lanciavano con forza contro i soldati israeliani, provocando questa catastrofe. E ho pensato tra me e me, che responsabilità hanno queste persone? Stanno dando mezze verità o mezze storie, distorcendo l'intero quadro e facendo sì che il mondo intero sia rivolto contro Israele. Questo fa un po' male, vedere quanto la gente sia ingiusta e furba. Come le persone fanno questo. La politica è sempre stata una cosa molto cattiva dopo la religione. Prima vengono tutti quelli che stanno sul pulpito e poi vengono i politici, lo sapete bene. Ma siamo grati a Dio dal profondo del cuore di avere gli occhi aperti e se le sacre scritture dicono che tutte le nazioni si rivolteranno contro Gerusalemme, allora significa tutte le nazioni, non può essere altrimenti. Ma Dio è per il suo popolo e questo è sufficiente. Se Dio è con noi, allora abbiamo la supremazia. Sì, davvero, allora siamo la superpotenza perché Dio è l'Onnipotente. Chi è con Dio può contare sull'Onnipotenza di Dio. Quindi, come abbiamo già detto, siamo grati che viviamo, che siamo in buona salute, di aver mantenuto la mente lucida, di essere stati preservati nella grazia, di non essere scivolati a destra o a sinistra. Che Dio ci mantenga così fino alla fine. Quando la corale ha cantato la prima canzone, mi ha davvero toccato il cuore. Allora chi lo rifiuta ora lo cercherà. Allora coloro che lo rifiutano ora lo cercheranno. Cercate il Signore mentre lo si può trovare. Invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e si converta egli al Signore. C'è un giorno ed è vicino in cui il trono della grazia diventerà il trono del giudizio. E allora le persone grideranno: montagne, cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dell'ira dell'agnello. Ora è il tempo della grazia e vogliamo che tutti coloro che si presentano sotto la sua parola siano anch'essi colpiti dalla parola, che lo Spirito le attiri, anzi siano presi interiormente e consacrino consapevolmente la loro vita a Dio. Uno dei miei fratelli giovani mi ha recentemente posto questa domanda: come possiamo servire i nostri giovani fratelli in modo che trovino il Signore, che ognuno faccia la propria esperienza con il Signore? Questa è anche la mia richiesta, è la richiesta di tutti noi e credo che sia possibile attraverso la proclamazione della parola di Dio. Ogni persona può fare esperienza con Dio, deve collegare la predica con la fede, deve portare alle labbra ciò che forse sta già parlando nel suo cuore, invocare il nome del Signore. È scritto: chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. La proclamazione della parola viene prima, ma poi per fare l'esperienza personale con il Signore ognuno deve semplicemente gridare: Signore Gesù, abbi pietà di me, io ti invoco, aiutami, perdonami. E vedrete che ancora oggi può accadere che le persone facciano la loro esperienza con Dio. Frequentare le riunioni è molto importante, ma che Dio ci parla personalmente e poi la reazione personale della persona verso Dio dopo essere stata, dopo che la parola l'ha colpito, è altrettanto importante. Perciò tutti coloro che ascoltano la parola devono capire che la parola si rivolge a loro e che Dio aspetta una risposta, e questa risposta deve essere data da ognuno singolarmente. Non c'è altro modo. Crediamo dal profondo del cuore che Dio dà a tutti, giovani o vecchi, dà questa esperienza per grazia. Invochiamo il nome del Signore. State attenti a questo, lo ripeto ancora una volta, è già scritto nel profeta Gioele come profezia e Pietro ne parla nella sua prima predica il giorno di Pentecoste. È vero ancora oggi e si applica ancora oggi. Chiunque invocherà il nome del Signore. E per questo bisogna aprire la bocca, un grido dell'anima deve uscire dalle nostre labbra e questo è semplicemente parte di esso. Se non si apre la bocca e non si invoca il Signore, si può credere nel proprio cuore per mille anni e non avere mai un'esperienza con Dio. Bisogna esprimere con la bocca ciò che lo Spirito opera nel cuore. Dobbiamo confessarlo come testimonianza e poi accadrà. Guardate tutti quelli che sono venuti dal Signore. Lui ha chiesto loro: che cosa vuoi che ti faccia? Il cieco davanti a Gerico che gridava a gran voce: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Invocò il Signore, lo chiamò per nome, il Signore lo ascoltò, venne da lui e gli disse: voglio che tu veda. Ed egli ricevette la vista, ma la chiamata era prima lì, e lo stesso richiamo può salire dal nostro cuore a Dio. Non c'è niente di più bello nell'annunzio dell'Evangelo che vedere che le persone colpite dallo Spirito di Dio vengono portate al pentimento, che invocano il nome del Signore e vengono salvate. Per coloro che non lo sono ancora e non hanno ancora questa certezza nel cuore, che Dio gliela dia oggi per grazia. Leggerò alcune scritture e poi potrai seguire tu, fratello Rus. Abbiamo già letto il Salmo 115. Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome dà gloria, per la tua bontà, per la tua fedeltà. Questo era il Salmo, sì, questo è il Salmo. Questa è la mia preghiera dal profondo del mio cuore. Il salmista o lo Spirito di Dio che era nel salmista e ha fatto conoscere la volontà di Dio, e lo stesso Spirito Santo che oggi è all'opera nel popolo di Dio con lo stesso desiderio che Dio si riveli e che il suo nome sia glorificato. Gli idoli valgono quanto coloro che li fanno e nulla di più. Peccato per l'argento che viene usato, peccato per l'oro che potrebbe essere utilizzato in modo migliore che per farne degli idoli. Hanno bocca e non parlano, hanno orecchie e non odono, hanno naso e non odorano. Sì, può un oggetto morto avere queste funzioni? Assolutamente no, ma il nostro Dio è il Dio vivente, il Dio fedele, può parlare, giusto, può sentire, è giusto, può scrivere, vero? Quando ha scritto Dio? Ha scritto certamente, prima di tutto ha scritto i 10 comandamenti. Ai tempi di Daniele c'era improvvisamente una scrittura sul muro. Il nostro Signore si chinò e scrisse sulla sabbia. Il nostro Signore può scrivere, può leggere, può parlare, può ascoltare. Non è un'invenzione, non è un mito, è un Dio onnipotente a cui dobbiamo la nostra esistenza. E a volte mi arrabbio molto con gli scienziati quando fanno di tutto per rifiutare l'esistenza di Dio come creatore, per poi spiegare come tutto è nato. Non so come la gente possa essere così stupida. Questo non può entrare nella mia testa. Se qui ci fosse un'esplosione, le luci si spegnerebbero, ma non si accenderebbero. Il meraviglioso universo non è il risultato di un'esplosione primordiale, ma il risultato del maestoso creatore che ha fatto esistere tutto con la parola onnipotente della sua bocca. E tutte queste intelligenti persone non hanno ancora trovato nessuno che possa spiegarglielo nei dettagli, stanno solo tirando a indovinare. Credo di averlo detto credo di averlo già detto, ora sorrido un po' perché ho dovuto pensare prima al Galles. Ora dico qualcos'altro. In ogni caso era stato trovato uno scheletro in uno specchio d'acqua paludoso, e la prima cosa che ho letto sul giornale Bild di allora è stata il giornale Bild a volte parla anche coi morti, ma in ogni caso disse che era questo scheletro di 40.000 anni fa. Ci sono volute non so quanto tempo, forse 3 settimane, poi era un articolo non tanto grande nel primo era un grande articolo, nel secondo un piccolo articolo, e poi diceva che lo scheletro trovato era l'uomo di cui era stata denunziata la scomparsa dal villaggio esattamente 40 anni fa. Mi sono detto, lo zero significa molto per me. Per esempio, se avessi un solo biglietto e ci fosse uno sopra, sarebbe una cosa non tanto buona. Se c'è uno zero dietro è meglio. Se ho un biglietto con due zeri dietro è ancora meglio. Se ha cinque con tre zeri dietro è ancora meglio. Ma cosa voglio dire? Quello che voglio dire è questo: gli scienziati sono subito a bordo e valutano secondo il buon senso, e più vanno avanti più si sentono intelligenti. Con noi no, qui non conta la sapienza umana, ma la potenza di Dio. Qui non vale la parola dell'uomo, ma la parola di Dio. E come ha fatto Dio è così ancora oggi. Ma poiché sto pensando al Galles, sapete, il fratello Branham ne ha parlato in due o tre prediche. Sto pensando in particolare al fatto che pastori e ministri sono venuti dagli Stati Uniti e sono atterrati a Londra e chiedono al primo poliziotto che incontrano dove si trova questo grande risveglio. Chissà cosa ha risposto quell'uomo, chi lo sa ancora. Sì, grazie, sì, ci sono buoni lettori in mezzo a noi. Il poliziotto ha detto, guardatemi, sono il risveglio del Galles. Che cosa cerchiamo di dire? Non si trattava solo di qualcosa che veniva osservato, ma sperimentato. Le persone lo hanno sperimentato e potevano dare testimonianza di questo. Sapete, proprio in quel tempo un uomo parlò in modo potente. Erano due fratelli, i fratelli Jeffries. In seguito si separarono solo per un piccolo disaccordo, e furono e uno credeva in un regno millenario diretto, l'altro no. Erano grandemente benedetti, ma si separarono e fondarono due gruppi spirituali, le Assemblee di Dio e la Chiesa Elim. Ma uno di questi predicatori di risveglio salì sul pulpito e disse al pubblico: ho un versetto a cui non ho risposta, e disse: se dovessi chiamare un angelo dal cielo e chiederlo, nemmeno lui saprebbe rispondere. Tutto erano in attesa. Si rivolse a due ebrei, credo, e dice: come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Poi disse: conoscete la risposta a questa domanda? Come scamperete se non accettate una così grande salvezza che Dio ha preparato? Chi vuole scampare? Allora non c'è scampo. Sapete che in tempo di risvegli i predicatori erano soliti di parlare un po' duro con la gente attraverso la predicazione. Era difficile allora, e forse succederà di nuovo che predicheremo ancora più potentemente. Questa predicazione superficiale con la sola contemplazione della parola non va abbastanza in profondità nel nostro cuore. Che Dio ci dia un annuncio più profondo e che si realizza con le esperienze che dobbiamo e dovremmo fare per grazia. Nel Salmo 115, versetto 12, è scritto: il Signore si è ricordato di noi, Egli benedirà. Amen. Dio ha pensieri di amore e di pace con il suo popolo. A volte potremmo dire: se Lui ci guida, allora tutto andrà bene. Ci sono davvero evangelisti che promettono alle persone che se diventano credenti verranno portate al di sopra di tutto, galleggeranno letteralmente. Alla fine dell'anno ho voluto leggere le cose in cui Paolo ha galleggiato, attraverso le quali ha dovuto camminare come uno dei benedetti del Signore. qui è scritto: siate benedetti dal Signore che ha fatto il cielo e la terra, il Creatore e anche il Redentore. Il Signore si è ricordato di noi, Egli benedirà. Ma noi lo crediamo con tutto il cuore. Sempre sono sopraffatto, anche nei giorni passati, quando si parla con le persone e queste non sanno cosa Dio ha promesso nelle sue parole, soprattutto agli ebrei. Ho conosciuto un uomo simpatico e mi sono affezionato a lui. Di tanto in tanto sedeva al tavolo con me questo israeliano nato negli Stati Uniti, i cui antenati provenivano dall'Unione Sovietica, ma lui diceva: non posso credere, sono un giudeo, ma un ebreo, ma non posso credere. E io gli dissi: io sono un gentile, posso credere. Poi abbiamo parlato la prima volta, è andato molto bene. Il giorno dopo mi disse: ho bisogno di sedermi con te, ho bisogno della tua conversazione. Così è successo più volte che abbiamo potuto parlare con le persone. La cosa sorprendente è che nessuno conosce questo. Anche tutti gli studiosi, i rabbini e chiunque si siano, nessuno lo sa, e questo è il grande problema. Stanno aspettando che arrivi l'ora, la loro ora. Per quanto mi riguarda, la chiave è data in Romani capitolo 1, all'inizio delle lettere scritte dagli Apostoli. Nel primo versetto leggo Romani 1 dal versetto 1. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato a essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture. Fermiamoci qui per un momento. Egli ha già promesso nelle Sacre Scritture questo. Annunziato nei profeti ciò che sarebbe venuto e ciò che è venuto. L'abbiamo esposto nell'opuscolo, è scritto. Penso che dovremmo essere contenti che Dio ci abbia dato la chiave per la conoscenza delle cose che riguardano il regno di Dio per grazia. E quando le persone sono in contatto con il risorto, egli parla loro ancora oggi delle cose del regno di Dio, così come è stato con i suoi discepoli per 40 giorni dopo la risurrezione, ha parlato loro del regno di Dio. Non di politica, non del tempo, come si può leggere in Atti 1, ma del regno di Dio. Io credo che questo sia davvero della massima importanza. Dove è scritto? Sì, Atti 1, versetto 3. Ai quali anche dopo che ebbe sofferto si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio. Amen. Parlando delle cose relative al regno di Dio, gli apostoli sono stati informati, sapevano, sono stati portati all'attualità. Cosa dice il nostro Signore in Matteo 13? Alle folle parlava in parabole, rivolgendosi ai discepoli diceva: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio. Cosa fece il Signore con i discepoli che andavano verso Emmaus? parlò dell'adempimento delle scritture e chiese e disse: o lenti di cuore, quando crederete a tutto ciò che è stato detto per mezzo dei profeti che dovevano adempiersi. Poi cominciò da Mosè e da tutti i profeti e spiegò e confermò loro che tutto si era adempiuto. Crediamo con tutto il cuore che Gesù Cristo è lo stesso oggi. Crediamo che Egli cammini in mezzo a noi. Anche se non facciamo grandi cose qui davanti, siamo umili, crediamo che il grande Dio in mezzo a noi è in grado di fare grandi cose. Non abbiamo bisogno di fare qualcosa dal pulpito, deve venire dal cielo. Sappiamo come è scritto anche nella lettera agli ebrei che se coloro ai quali parlò sulla terra non scamparono, come scamperemo noi se ora ci parla dalla terra? Ebrei capitolo 12 versetto 20. Badate di non rifiutarvi di ascoltare colui che parla, perché se non scamparono quelli che quando rifiutarono di ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo. In quel tempo il Signore venne sul monte Sinai, parlò e così via, così via. Ora parla dal cielo. Sì, come? Lo sentiamo dal cielo? Sì, attraverso la sua parola, attraverso la sua parola. Conoscete il passo? Forse Deuteronomio 29:29. Nessuno ha bisogno di salire in cielo per far scendere la parola, perché la parola è già in mezzo a noi. E questo è il passo? Come ho detto, non sono preparato a tutte queste cose, ma semplicemente questo è nel nostro cuore, perché è scritto e così è, in Lui viviamo e siamo in Lui. È diventato la nostra vita, la nostra esistenza. Deuteronomio 29, versetto 28. Le cose occulte appartengono al Signore, nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli per sempre, perché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. Ho pensato a un'altra parola della Scrittura, è scritta in Romani 10, riferendosi all'Antico Testamento. Forse ve lo leggo, mi sono reso conto di quanto sia importante leggere sempre esattamente ciò che è scritto e come è scritto, e perché è molto facile confondersi. Può venire un po' di confusione. Potete leggerlo in Romani 10. Tornerò a Romani 1 e poi con l'aiuto di Dio farò il ponte con il profeta Isaia. Romani 1, versetto 2, in riferimento al Vangelo o al messaggio di salvezza che Egli aveva già promesso per mezzo dei Suoi profeti nelle Sacre Scritture. Nel profeta Isaia 44, profeta 44, versetto 26 è scritto: io confermo la parola del mio servo e realizzo le predizioni dei miei messaggeri. Dio ha mandato i suoi servi in ogni tempo, ha parlato attraverso di loro e ha annunziato ciò che aveva pianificato, e poi ciò che aveva annunciato si è realizzato. Isaia 46, versetto 10. Io annunzio la fine sin dal principio, molto tempo prima dico le cose non ancora avvenute. Io dico, il mio piano sussisterà e metterò a effetto tutta la mia volontà. Come facciamo a sapere cosa fa Dio e cosa è la sua volontà? Come lo sappiamo? Investigando la sua parola, trovando le promesse e le profezie, ancorandovi la nostra fede, sapendo che questo è ciò che ha promesso e questo è ciò che fa. Poi nel Nuovo Testamento, le scritture spesso lette, Atti capitolo 3, versetto 21. Che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei suoi santi profeti. Non si tratta di un tempo, ma fin dall'inizio il Signore Dio ha parlato. Aveva i suoi servi, i suoi profeti, e poteva parlare attraverso di loro. Sapete cosa dice qui in Atti 3, versetto 18? Ma ciò che Dio aveva pronunziato per bocca di tutti i profeti, egli lo ha adempiuto in questa maniera. Credo che nessuno abbia bisogno di essere chiamato qui per confermare qualcosa o dimostrare che è giusto. La parola di Dio è stata da tempo dimostrata giusta e vera per tutti coloro che credono in Dio. È tutto chiaro o no? Tutto risplende e la parola profetica è diventata una luce brillante in un luogo oscuro che brilla finché non arriva la stella mattutina e noi siamo presi con lui. Ma nell'Antico Testamento è questa la nostra forza che Dio ci ha dato. Dio ha annunziato in anticipo l'intero corso della storia della salvezza. Ma chi non trova questo fondamento, questo seme che è già stato messo a disposizione per la semina, non ha alcun seme da seminare, sta seminando i propri pensieri e non la parola di Dio. La parola di Dio rimane il seme per l'eternità e la parola di Dio non inizia con Matteo 1. La parola di Dio inizia con Genesi 1, versetto 1. Lì, è lì che inizia la parola di Dio, almeno per me, completamente, sempre e per sempre. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda, alla quale prestiamo attenzione come una lampada splendente in luogo oscuro. Che grazia riconoscere il messaggio profetico ora, nel periodo profetico. E questa è anche la differenza tra la Chiesa del Dio vivente e tutte le altre chiese. E qui Giovanni 17 è la misura che dobbiamo prendere. Abbiamo lì scritto, Padre, ho rivelato loro il tuo nome, cioè a coloro che mi hai dato dal mondo. Essi ti hanno riconosciuto. E così via. Si legge in Giovanni 14 che un discepolo chiese, mostraci il Padre. Il Signore rispose, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Ma questo non può essere visto con occhi terreni. Questa è la rivelazione, e la rivelazione di Gesù Cristo è in realtà l'inizio attraverso il quale seguono tutte le altre rivelazioni. Romani 16 dice quasi la stessa cosa ed esprime la stessa cosa. Romani 16 dal versetto 25. A colui che può fortificarvi secondo il mio Vangelo e il messaggio di Gesù Cristo, conformemente alla rivelazione del mistero che fu tenuto nascosto fin dai tempi più remoti, ma che ora è rivelato e reso noto mediante le scritture profetiche, per ordine dell'Eterno Dio a tutte le nazioni, perché ubbidiscono alla fede. Il Dio eterno ha avuto un piano eterno, ha una parola eterna, ha mandato la parola per prepararci all'eternità durante la nostra vita terrena e per mostrarci lo scopo che ha per noi nell'eternità. Anche di questo gli siamo profondamente grati. Poi nella lettera agli Efesini ci sono parole meravigliose, non sono sconosciute a noi, ma dovremmo rallegrarci ogni volta di queste parole. Efesini capitolo 3 versetto 2. Senza dubbio avete udito parlare della dispensazione della grazia di Dio affidatami per voi. Come per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di cui più sopra vi ho scritto in poche parole. Mi rallegro di queste scritture. Molte volte avrei potuto dire qui nel pulpito, così dice il Signore, in mezzo alla proclamazione della parola, perché ho espresso pensieri di Dio che non avevo mai visto prima, sentito e riconosciuto prima. Lo spirito di rivelazione, lo spirito di Dio è presente. Credo che anche il fratello Russi e altri fratelli che predicano la parola sappiano quanto spesso lo spirito di Dio riveli qualcosa nel bel mezzo della predicazione, illumini le cose che sono effettivamente nel parte della predicazione. Poi nello stesso capitolo, Efesini 3, 8 e 9, è scritto a me, dico che sono il minimo fra tutti i santi, è stata data questa grazia di annunziare agli stranieri le insondabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose. Ma non è rimasto nascosto, è stato rivelato in Cristo, è venuto a compimento. Alleluia, alleluia, sia lodato il nostro Dio. Nascosto in Dio e poi rivelato, perché Dio si è rivelato in Gesù Cristo nostro Signore. Perciò in Lui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Anche questo è scritto nella Bibbia. In Lui tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti in Lui. Chi conosce il passo, sì, lo avremo presto, non preoccupatevi, ma potete cercarlo. Passerò al passo che il fratello Brano lesse con grande gioia, probabilmente, o non solo probabilmente, certamente sotto l'impulso dello Spirito di Dio, che nella settima, nell'ultima epoca della Chiesa, il mistero di Dio giungerà davvero alla conclusione, come è stato rivelato ai suoi servi, cioè ai servitori di Dio. Apocalisse 10, ci prendiamo la libertà di leggere questo, ma nei giorni in cui si sarebbe udita la voce del settimo angelo, quando egli avrebbe suonato la tromba, si sarebbe compiuto il mistero di Dio, come egli ha annunciato ai suoi servi i profeti. Il ponte che conduce dal Nuovo al Vecchio Testamento, dobbiamo per farlo così come si attraversa questo ponte dall'Antico al Nuovo, bisogna tornare dal Nuovo all'Antico per sapere che ci sono due pilastri che solo sostengono e questo non può crollare. Siamo così grati a Dio che ci ha permesso di vivere alla fine dei giorni come un residuo quasi che non si può trovare sulla terra, un rimanente, un piccolo rimanente, ma crediamo che non solo noi, ma molti altri verranno e saranno chiamati fuori. Questo è ciò che crediamo, la ricompensa del Signore per il dolore ne varrà la pena, il mistero di Dio, il consiglio proclamato da Lui stesso per bocca dei Suoi servitori si sta realizzando, viene a compimento nei nostri giorni. Sapete che anche noi aspettiamo il ritorno del Signore da diversi anni, che nessuno dica che ci siamo sbagliati. Al contrario, oggi attendo di più il ritorno del Signore. So che si sono avvicinati tanti anni, quanti ne sono già passati. È vero, siamo più vicini alla venuta del Signore oggi che 20 anni fa. Siamo più vicini di 20 anni. Non preoccupatevi su questo, l'importante è rimanere sobri. Sapete che anche i discepoli chiesero allora al Signore: è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Hanno chiesto anche loro e il Signore disse: i tempi e le stagioni non dovete saperli, non è affare vostro, ma restate qui finché sarete rivestiti con potenza dall'alto e allora sarete miei testimoni. Nessuno ha bisogno di conoscere tempi e date, ma noi vogliamo essere suoi testimoni che hanno sentito e visto ciò che Dio ha fatto. Credo che per grazia posso essere una tale persona che ha avuto il privilegio di vedere e sentire ciò che Dio ha fatto in questa generazione. E tutti noi dobbiamo vederlo e sentirlo. Non tutti hanno visto il Signore, non tutti hanno visto gli apostoli, li hanno ascoltati nel naturale, ma tutti i credenti da allora in poi hanno sentito la parola che è stata loro comunicata, non importa se nell'Antico Testamento o in qualsiasi altro momento, l'hanno ascoltata e la sentiamo anche noi in questo tempo. Ascoltiamola, crediamo e accogliamola con ogni diligenza, con ogni serietà. Concludo dicendo ciò che ho sottolineato all'inizio. Se in mezzo a noi ci sono persone care e care persone che non hanno ancora la certezza di aver fatto la loro esperienza con il Signore, sia oggi che anche voi invochiate il nome del Signore per essere salvati. Che Dio ci benedica a tutti. Adesso viene la preghiera del fratello Rus. Ti ringraziamo insieme per la tua preziosa e santa parola. Ci hai dato la tua parola abbondantemente anche questa sera. Come non lodarti, Signore? Se non lo facciamo noi, Signore, chi lo farà? Ma noi Noi lodiamo il Signore da ora fino all'eternità. Vogliamo farlo, Signore, con coloro che ci hanno preceduto, che hanno innalzato il tuo nome e ti hanno offerto lode e onore. Signore, che meraviglia! Tu hai pensato a noi in questi giorni, hai aperto la nostra comprensione per la tua parola. Signore, perché ciò che era nascosto ora lo hai fatto conoscere. Che grazia, Signore. Signore, tu non benedirai, hai già benedetto, alleluia, ricevi l'onore, ricevi la lode e l'adorazione da tutti i nostri cuori e dalle nostre bocche, Signore. Ti ringraziamo per questa sera, ti ringraziamo per la tua parola, Signore. È stata una breve parola, ma è stata molto preziosa. La tua parola è vera, Signore, dura nel tempo e rimane. Quando il cielo e la terra passano, vediamo, Signore, le potenze devono eseguire, Signore, ciò che deve essere eseguito, Signore, perché si compia la tua parola. Sia lodato il tuo nome meraviglioso. Possiamo vedere con i nostri occhi, Signore, che tutto deve avvenire, Signore. Vediamo che la tua venuta è vicina, che la tua sposa verrà presa, alleluia. Lode, ringraziamento, gloria, adorazione al tuo nome. Benedici con noi tutto il tuo popolo, Signore, tutti i nostri fratelli e sorelle, in tutti i popoli, lingue e nazioni. Lo chiediamo nel nome prezioso del Signore Gesù Cristo. Amen.